Allora, dato che siamo in una sorta di lounge bar, esco dal calcio e vado subito sulla cucina. Tu hai una macelleria in Uruguay. Com'è nata questa idea e se è sempre stata una passione magari quella di anche regalare alla tua famiglia un'opportunità di vita?
Sì, guarda, la macelleria è stata una idea proprio di mio padre, perché questa macelleria già ci stava prima nella mia città, in Fraiventos. E dopo il mondiale, mi sembra, non ricordo bene la data in questo momento, però dopo il mondiale abbiamo deciso di comprare questa macelleria, fare un paio di aggiusti lì e iniziare a lavorare e dare la possibilità ai miei fratelli, perché noi siamo una famiglia molto grande, che ho 4 fratelli e 2 sorelle, quindi dare la possibilità a loro di lavorare. E è stato, penso, che un acquisto molto importante per noi, perché fino adesso funziona molto bene. Sapete voi che la carne per noi sudamericani è molto importante, quindi si sta lavorando benissimo e siamo contentissimi, perché già sono un paio di anni che abbiamo iniziato con questo lavoro di famiglia. E per ora niente, siamo contenti e speriamo che possa continuare questa avventura importante della nostra famiglia.
Sei andato mai a lavorare tu quando sei tornato a casa qualche volta?
Guarda, a lavorare no, però sì che quando ho la possibilità di andare in Uruguay, soprattutto dopo il campionato, che abbiamo un po' di tempo, sì, cerco di essere lì, perché comunque lavorano anche i miei amici. E arrivo al mattino, lì prendo qualche cotoletta, che io sono un gran fan delle cotolette, quindi a me fa anche molto piacere essere sempre lì e stare vicino a quelli che lavorano per la famiglia.
Hai mai servito al pubblico? C'è stato qualche momento?
No, quello no, perché non perché non mi piace, sino perché mi vergogno, ma sempre cerco di essere lì, di parlare anche con i clienti, è una bella cosa per me.
Ho letto un'intervista al sito dell'Arsenal che hai fatto, dove hai raccontato di essere rimasto sorpreso perché in un supermarket a Londra hai trovato la carne di Fraiventos.
Sì.
È stato particolare.
Sì, sì, già me l'avevano detto prima. E siccome io non uscivo tanto a Londra, avevo sempre qualcuno a casa che loro facevano sempre delle spese. Una volta sono andato al supermercato e ho trovato questa cosa qua che mi ha sorpreso. Eh sì, è una cosa bellissima, perché vedere una roba di Fraivento, soprattutto perché noi siamo un paesino molto piccolo di 25.000 abitanti, vederlo a Londra è stato molto bello.
Tra l'altro tu hai comprato, rilevato la macelleria con il primo stipendio della Samp, ma a Genova hai anche rischiato di perdere tutti i soldi perché hai perso il portafogli in stazione.
Sì, è vero. Oh, avete studiato bene.
Hai trovato poi il ragazzo che
sì,
ti ha reso...
Sì, praticamente stavamo andando a cena con uno dei miei amici, con Gaston Ramirez, un compagno di squadra.
Che
lui è di Fraiventos. E mi ha detto: guarda, farti trovare di fronte alla stazione. Io abitavo molto vicino alla stazione di Nervi, lì a Genova, e noi eravamo lì già mezz'ora prima che stavamo bevendo il mate, stavamo chiacchierando con il mio amico. A un certo punto arriva lui con la macchina, con la sua famiglia, stavamo andando al ristorante, e dopo 20 minuti inizio a vedere che non avevo niente nelle tasche. E mi sono preoccupato e gli ho detto: guarda Gas, che non ho il portafoglio. E lui pensava che fosse uno scherzo, perché no, non volevo pagare o offrire la cena. ma era vero che aveva perso il portafoglio, lo avevo lasciato lì a fianco a una sedia che c'era fuori dalla stazione. E poi dopo 3 giorni una persona è andata al club a portarmi il portafoglio, e meno male che c'era tutto. Non c'era soldi dentro,
sì,
solo
sì,
c'erano...
Gli hai fatto un regalo
sì,
a questa persona.
Sì, gli ho fatto un regalo e ho fatto anche complimenti, perché a volte questi gesti non si vedono, però è vero che è stato molto gentile questa persona.
tornando in Uruguay, abbiamo fatto questo format con Messias, che è lui in Brasile, e ci ha raccontato che quando era ragazzo in Brasile per strada facevano i tornei di quartiere, no? E ci ha raccontato di un giorno in cui ha fatto il gol decisivo e l'hanno portato con un camioncino in giro per il quartiere. Tu giocavi in strada, ti è mai capitato, magari ti ricordi di un torneo, di una partita in cui hai fatto il fenomeno che ti rimane impresso?
Sì, sì, noi che sempre li racconto i ragazzi qui in squadra, noi aspettavamo sempre che piovesse nella città, perché io abito a 200 metri della mia squadra, quindi avevamo il campo di erba che quando si bagnava per noi era bellissimo, perché andavamo lì e ci buttavamo sul fango, facevamo delle scivolate. Per i nostri genitori non era una bella roba, perché dopo dovevano lavare tutti i vestiti e col fango sapete che è molto difficile di lavare. Però è vero che sì, ho un sacco di amici nella mia città e sempre giocavamo sulla strada, sai, per noi era il divertimento del giorno, prendere la palla, andare sulla strada, fare la porta con i sassi lì per terra, e sì, ho tanti, tanti ricordi che oggi li penso e mi fanno stare molto felice.
Hai una partita in particolare che ti ricordi per strada?
Tante, soprattutto quando qualche volta abbiamo rotto qualche vetro dei vicini di casa, quelle sono sempre quelle che ti rimangono in testa, perché erano quando i miei mi mandavano dentro a dormire soprattutto.
Tornando in Uruguay, abbiamo fatto questo format con Messias, che è lui in Brasile, e ci ha raccontato che quando era ragazzo in Brasile per strada facevano i tornei di quartiere, no? E ci ha raccontato di un giorno in cui ha fatto il gol decisivo e l'hanno portato con un camioncino in giro per il quartiere. Tu giocavi in strada, ti è mai capitato, magari ti ricordi di un torneo, di una partita in cui hai fatto il fenomeno che ti rimane impresso?
Sì, sì, noi che sempre li racconto i ragazzi qui in squadra, noi aspettavamo sempre che piovesse nella città, perché io abito a 200 metri della mia squadra, quindi avevamo il campo di erba che quando si bagnava per noi era bellissimo, perché andavamo lì e ci buttavamo sul fango, facevamo delle scivolate. Per i nostri genitori non era una bella roba, perché dopo dovevano lavare tutti i vestiti e col fango sapete che è molto difficile di lavare. Però è vero che sì, ho un sacco di amici nella mia città e sempre giocavamo sulla strada, sai, per noi era il divertimento del giorno, prendere la palla, andare sulla strada, fare la porta con i sassi lì per terra, e sì, ho tanti, tanti ricordi che oggi li penso e mi fanno stare molto felice.
E poi sei arrivato in Italia, ma il primo provino che hai fatto a Montevideo lo hai fatto grazie a un amico che ti ha iniziato, diciamo, al calcio. Ti ricordi il provino, come è iniziato tutto quanto?
Sì, io avevo più o meno 16-17 anni e io le avevo detto a mio padre: guarda che voglio andare a Montevideo, e non voglio più restare nella mia città. So che sarà difficile, perché per una persona come me, che sono molto abituato a essere con la mia famiglia, e partire e andare nella capitale, una città molto molto grossa, ed essere da solo soprattutto lì è sempre molto difficile. E io avevo deciso di andare lì, e ho avuto la fortuna che un amico mio stava giocando nel Montevideo Wanderers e che aveva un bel rapporto con la società, e gli ho detto: portami e vediamo cosa succede, magari ho la fortuna di fare un buon provino e ci sta la possibilità di rimanere. E è stato così che nel 2013, a gennaio del 2013, sono andato a fare il provino con questa squadra, e è stata un'esperienza bellissima e soprattutto molto particolare, perché ho fatto il primo tempo giocando da attaccante e il secondo tempo mancava uno alla porta e mi hanno messo a me. E meno male che quei 30 o 40, o 35 minuti del primo tempo sono bastati per farmi vedere, e i dirigenti in quel momento mi hanno preso per quella squadra lì.
Sei riuscito a parare qualcosa nel secondo tempo?
Sì, io ero molto, molto stanco, perché avevo fatto un viaggio di 4 ore in pullman dalla mia città, ma ero felicissimo, perché sapevo che era la possibilità di cambiare la mia vita anche per quella della mia famiglia.
Poi sei arrivato in Italia insieme, grazie a Roberto Druda che ti ha seguito per un anno, insomma, scout, e tu lo chiamavi poco cellulare perché lui ti diceva sempre di non utilizzare il telefono, di non distrarti. Com'è stato l'impatto arrivare in Italia a pescare, insomma, che è una cittadina di fatto poi?
Sì, difficilissimo perché venire qui da solo, i primi giorni sono stato con mia sorella, una delle mie sorelle più grandi che mi è stato vicino per più o meno 2 settimane, però poi lei è andata via. Io mi sono trasferito in un convitto dove ero insieme a altri 30-35 ragazzi di tutta l'Italia e nessuno parlava spagnolo, quindi per me era difficilissimo, sai, stare lì insieme a loro, non capire cosa parlavano, perché a volte quando sei in un posto e magari vedi le persone che stanno parlando e te non sai cosa stanno dicendo, è difficilissimo. Però ho avuto la forza e la mentalità per rimanere. Ho stretti i denti, come diciamo noi, come mi dice sempre mio padre. E io sapevo che questa era l'opportunità di rimanere qua. Il sogno di ogni bambino, perché uno quando è dall'altra parte del mondo sempre sogna di essere in Europa, perché noi vogliamo essere qui. E pescare è stato bellissimo, un'esperienza per me fantastica. Ho avuto la fortuna di incontrare Roberto e la sua famiglia che mi hanno aperto le porte della sua casa e sarò sempre grato a lui, a quello che mi ha dato, non solo dentro dal campo, sino fuori, perché con 17 anni essere lontano dalla tua famiglia non è facile, e lui è stato come un padre per me. E in questa cosa particolare, sì, sempre mi dice, ora quando finiscono le partite mi chiama, mi dice: stai poco al cellulare, stai concentrato, e fai questo, devi migliorare l'altro. E sì, sono contento per lui, perché sempre si è comportato di una buona maniera con me.
Hai legato a Pescara qualche aneddoto? Hai anche convenuti che hai ritrovato poi a distanza di tempo? Avete fatto insieme il torneo di Viareggio? Qualche aneddoto di spogliatoio, magari anche legato alla città, perché lì comunque c'è il culto di Verratti, che è tra l'altro uno dei tuoi modelli. C'è qualcosa che ti lega a Pescara, magari un episodio anche fuori dal campo con i tifosi?
Sì, tanti episodi, soprattutto mi ricordo il giorno che ho esordito in prima squadra con Baroni. Noi la penultima giornata giocavamo a Varese, il Varese era già in Serie B e avevano un sacco di infortuni in squadra, soprattutto al centrocampo. Io quell'anno lì sono andato tante volte in prima squadra, ma tante volte anche in tribuna o mi mettevano in panchina e non giocavo. Ho aspettato tantissimo e ho lottato tanto per quel momento lì. E mi ricordo che ho esordito e al 50esimo avevo già i crampi. E per un ragazzo che aveva 19 anni non è normale avere i crampi, però ero molto molto nervoso. E prima della partita, quando uno arriva, che ne so, in albergo, in ritiro, si immagina tante cose: guarda che domani la prendo e la metto sotto l'incrocio, esulto di qua, di là. E arriva un compagno mio e mi dice: io so che nella tua testa avrai tanti pensieri, ma dimentica di tutto questo, perché non succederà niente, nella partita non succede niente di quello che stai pensando. E quella cosa mi è rimasta in testa, perché è vero, ti immagini tante cose, ma poi sei dentro il campo lì. Ed ero felicissimo perché Pescara per me è stata una piazza molto, molto importante, che mi ha accolto con 17 anni e poi mi ha spinto a andare in Serie A per come è successo.
Ti ricordi il giorno in cui Mister Odd, sempre a Pescara, ti disse: se tu giochi in attacco arrivi al massimo in Serie C, se mi dai ragione e arretri un po' vai in Serie A? Ti ricordi il giorno
sì,
in cui ti ha detto?
Sì, mi ricordo, perché lui mi ha preso prima dell'allenamento. Io avevo un bel rapporto con lui, quindi avevamo la fiducia e lui mi poteva dire qualsiasi cosa, che io sempre lo ascoltavo. E quando mi ha detto questo, mi ha sorpreso un po'. Però siccome sono un ragazzo che sempre cerco di ascoltare, soprattutto i più grandi, anche se a volte so che qualcuno mi sta dicendo una cosa che sbaglia, io cerco di ascoltarlo e niente, sto sempre zitto e cerco di imparare. E quando lui mi ha detto questa cosa, l'ho ascoltato, ho avuto la forza di ascoltarlo, perché sai che a volte il giocatore è sempre un po' permaloso e non vuole sentire delle cose. E mi ha aiutato tantissimo, quelle parole per me hanno cambiato la mia vita, perché sicuramente se lui non mi metteva davanti alla difesa oggi non saremmo qui a fare questa intervista.
E a proposito di campioni del mondo, Oddo ha vinto. Tuo padre invece, legato all'Italia, tuo padre fa il telecronista, ha commentato il gol con cui Godin ha eliminato invece l'Italia. Com'è questo rapporto con tuo padre che fa il telecronista? Abbiamo visto la sua esultanza al gol di Biraghi, che è diventata virale.
Sì, sì. Papà ora ha smesso perché comunque ha altri impegni e non ha voluto continuare a fare il telecronista, soprattutto nel calcio. Sì, per me era bellissimo sentirlo. Lui seguiva sempre le squadre uruguayane in Coppa Libertadores, seguiva l'Uruguay in Coppa America, al Mondiale. E per lui anche è stato un sogno, perché in una radio piccolissima arrivare a certi livelli è molto, molto difficile. E vederlo sempre lì a fare quello che gli piaceva, a me, soprattutto a me e alla mia famiglia, faceva molto. Molto piacere. E sì, ha questi episodi, soprattutto nel gol di Biraghi e poi il gol che ho segnato all'Arsenal nel derby contro il Tottenham. E a me queste cose mi rendono molto, molto felice.
È uno di quelli che urla gol con mille opere.
Sì, 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 sì. È uno che noi diciamo un venditore di fumo quando si mette lì a fare la telecronaca.
E ha mai fatto la telecronaca? Magari anche quando eri più ragazzo, pure in nazionale, non fa partita.
Io penso che a me l'ha fatto quando è sortito in prima squadra, ma nella mia città, che avevo 14 anni, che stavo giocando insieme a uno dei miei fratelli che giocava in un'altra squadra, però poi penso che non ha fatto qualche partita mia.
È vero che è arrivata prima a lui la convocazione per il mondiale che a te, quindi prima l'accredito?
Sì, 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 lui era già era concentrato sul mondiale e poi sono arrivato io. Sono arrivato io e sì, il Mondiale è stato fantastico, fantastico vederlo. Vederlo anche lui arrivare con la radio è stato molto bello.
Hai fatto, durante la tua carriera, hai condiviso lo spogliatoio con tantissimi campioni nazionali. Tra i vari che hai avuto chiaramente compagni c'è Suarez. Hai un aneddoto, un episodio insieme a lui?
Sì, uno in particolare perché... è stato bello, diciamo, perché era stata la prima volta che l'ho visto a lui. Io sono arrivato alla Nazionale nel marzo del 2018, che mi hanno convocato per la prima volta, e avevamo fatto un torneo in Cina con altre tre squadre e io ero molto nervoso, molto molto, vedere lui e Suarez e Cavani, poi vedere anche il mister mi ha colpito tanto, perché comunque il maestro Tavares è stato un allenatore molto importante per la storia della Nazionale. E mi ricordo che uno dei primi giorni eravamo in albergo e dovevamo andare a fare allenamento proprio lì in palestra, e il prof ha detto: guarda, dovete essere in coppia a fare dei esercizi qua di là. E a un certo punto mi vede lui e mi dice: guarda, vieni con me a fare questi esercizi e poi tranquillo. E il prof inizia a dare dei dettagli per fare gli esercizi e lui mi inizia a parlare, no, che io ti seguo, che stai facendo molto bene alla Sampdoria, che hai fatto quel gol là. E io dicevo: Suarez mi sta guardando, mi sta seguendo. E a un certo punto mi dice: ma quanti anni hai te? E io 2 mesi fa avevo fatto 23 anni e ero molto molto nervoso, che le ho detto: no, io ho 22, tranquillo, e sono 96. E poi pensando ho detto: io ho fatto 23 anni 2 mesi fa. E sì, ero nervoso, nervoso. Sai, quando vedi certe persone, perché loro erano dei campioni per noi, soprattutto per me che sono un ragazzo molto giovane, e vederlo sempre nella Nazionale che segnava, che è andato al Barcellona, che ha vinto questo, che ha vinto la Champions, anche come Cavani, erano sempre i nostri modelli a seguire. E vederle lì che loro parlavano con noi, che io facevo parte della squadra insieme a loro, è stato bellissimo. Anche oggi, quando vado nella nazionale, cerco di sfruttarli al meglio, perché comunque loro stanno finendo già quasi la carriera in nazionale e a noi ci hanno dato tantissimo, tantissimo. Quindi ogni volta che vado in nazionale cerco di sfruttare al massimo queste persone.
Invece a Londra chi era il più pazzo nello spogliatoio?
A Londra tanti. Tanti, mi ricordo che il primo anno ho trovato tanta, tanta fatica, perché io sono arrivato che non parlavo l'inglese, però avevo tanti compagni che parlavano italiano, che c'era Lichtsteiner, Aubameyang, Socrates. Immaginate che avevo al mio fianco Ozil, la Cassette, quindi se ne puoi immaginare che ero lì, che io bevevo il mate, che avevo Ozil, che guardavo di qua la Cassette, poi Aubameyang. Sì, c'erano dei grandi giocatori. In questo momento non mi ricordo chi era il più pazzo, però sì che è vero che i due anni che sono stato all'Arsenal mi sono divertito tantissimo.
E sempre legato all'Arsenal, in Premier League eri il piccoletto rispetto a giocatori fisici, che è un po' come Curry in NBA, che è uno dei tuoi modelli. Segui il basket, ti rifai anche magari a dei modelli extra calcio, quindi.
Sì, seguo il calcio. Guarda, oggi mi sono alzato e la prima cosa che ho guardato è stata la partita dell'All-Star dell'altro ieri, che non l'avevo guardato. Sì, io oltre a essere un fan e un pazzo per il calcio, mi piacciono anche degli altri sport. Non sono uno che finisco l'allenamento, vado e mi metto alla TV a guardare delle partite solo di calcio. Guardo tanti altri sport e cerco di imparare anche di altre persone che fanno benissimo il suo lavoro, non sia fuori dal calcio.
Sei rimasto colpito da un calciatore in Premier, in nazionale, cioè il calciatore più forte, ma che non diresti mai che è così forte?
Il primo anno mi sono sorpreso di tante cose, perché comunque io venivo di fare un buon mondiale, che avevamo fatto delle grandissime partite, che lì già iniziavo a avere l'esperienza di giocare con i migliori, diciamo. E poi arrivo a Londra, all'Arsenal, e è uscito il calendario e le prime due troviamo City e Chelsea. E quindi erano partite molto facili per noi, e ho trovato dei grandi campioni. È vero che quando sei a certi livelli non mi metto a dire sto giocando con questo qua, sto giocando con l'altro. No, io voglio entrare in campo e essere migliori di loro. E poi stavo indossando una maglia molto molto importante come quella dell'Arsenal, però sì, tanti giocatori mi hanno colpito e non, in questo momento non mi viene uno in particolare, però sì che è vero, secondo me la Premier è uno dei migliori campionati al mondo.
Invece spostandoti sul Sud America, quindi un mix tra Atletico e Fiorentina, perché qua hai tantissimi compagni sudamericani. L'altro giorno, non ricordo dove ho letto, che sostanzialmente alla fine tra spagnoli e sudamericani parlate la stessa lingua ma con un po' di variazioni, e che Odriozola capisce meglio l'italiano dello spagnolo di Nico Gonzalez. È vera questa cosa?
Sì, è vero, perché quando noi parliamo, soprattutto con Nico, che Nico è uno che sembra che c'ha la radio sempre accesa, sai? A volte bisogna staccare la spina, perché sennò lui continua e a volte si fa fatica a capirlo. Pensa che facciamo noi a volte fatica e Alvaro che è lì che a volte non capisce niente. Però sì che è vero che abbiamo un buon gruppo, soprattutto tante persone sudamericane, che per noi è molto molto importante. Poi abbiamo Alvaro, abbiamo José, c'è Igor, ora c'è Arthur. Siamo un gruppo fantastico, che solo vogliamo il bene, che ci alleniamo e vogliamo sempre migliorare per fare soprattutto il bene per la Fiorentina.
Hai un aneddoto che ti lega ai sudamericani qua a Firenze di questi primi mesi? Qualcosa di simpatico per raccontare?
In questo momento non mi ricordo, però sicuramente sì, perché siamo tutto il giorno insieme. Io con Nico, guarda che siamo tutto il giorno insieme.
Giocate alla play?
Sì, di tutto facciamo. A volte no, gli dico a Nico che a volte passa tanto tempo a casa mia che gli dico, ma perché paghi l'affitto di casa tua? Perché non mi aiuti, lo paghiamo insieme la mia e te vieni con me?
E invece nello spogliatoio... Riuscite a imitare l'esultanza di Piontek, la cavalcate anche voi?
Tutto facciamo nella squadra, a volte imitiamo il mister, imitiamo tutti. Sì, quella è la cosa più importante, avere un gran rapporto con tutti, non solo con i sudamericani. È vero che noi sudamericani sempre stiamo molto più vicini perché abbiamo tante cose in comune. Però cerchiamo di coinvolgere tutti, soprattutto quelli che sono arrivati da poco tempo. E si vede in campo, perché comunque le cose stanno andando bene. E bisogna sempre sfruttare il momento. Nel calcio può cambiare tutto. In un poco tempo può cambiare tutto. E quindi ora siamo contenti. È vero che dobbiamo migliorare tantissimo. E abbiamo un mister che sempre sta lì col martello, che non ci può vedere abbassare la guardia, e quello per noi è molto importante.
Parlavi di fare l'imitazione, chi è il più bravo in assoluto a fare l'imitazione del mister? Dai, no?
Se ti dico che sono io a fare il bravo mi ammazzano, insomma. Ma sì, è vero che a volte lo imitiamo lui, quando, perché comunque lui è uno che sempre sta urlando, che è un pazzo, diciamo, dentro il campo, e che ha un grande rapporto con tutti i giocatori, che ha la fiducia di poter fare una battuta. Quello per noi è molto importante. A volte si toglie diciamo la ciacca del mister e fa di compagno di squadra. Quello è molto bello.
E invece Simeone, che allenatore, hai condiviso comunque tante cose, quindi vorrei magari che mi raccontassi sia com'è Simeone, quindi qual è il suo segreto per tenere l'Atletico per così tanto tempo al top, e poi magari come avete festeggiato anche, insomma.
Sì, Simeone è uno dei migliori nella storia, che ha cambiato la storia del club, anche perché comunque già sono quasi 10 anni che a fare l'allenatore dell'Atletico, e i risultati sono quelli che sono lì, che si vedono, che ha vinto tanti trofei, che per me è stato un allenatore molto importante, anche se non ho giocato tanto come io volevo, però l'ho sempre rispettato, perché grazie a lui ho vinto un campionato, che non è facile vincere davanti al Barcellona, davanti al Real Madrid. E sarò sempre grato a lui, alla dirigenza, ai compagni, a tutti. Non ho avuto la fortuna di giocare con lo stadio pieno, perché l'anno scorso eravamo con la pandemia, quindi quella cosa sì mi è mancato un po', perché vedere i tifosi fuori dallo stadio è stato bellissimo per noi. Però sì, sarò sempre grato a lui per l'opportunità che mi ha dato di vivere un sogno, perché per me è stato un sogno giocare nell'Atletico di Madrid.
Legato invece ai festeggiamenti dello scudetto con l'Atletico, hai un episodio più particolare di come avete festeggiato la vittoria?
Sì, mi ricordo una delle ultime partite con lo Osasuna, mi sembra, che stavamo perdendo 1-0 in casa all'80esimo, e lì per un momento ho detto, qua perdiamo lo scudetto, perché avevamo il Madrid dietro di noi, e il Madrid è sempre abituato a essere lì, sai? Te sai che appena sbagli loro ti puniscono, perché è la verità. E mi ricordo che quella partita lì ci è uscito un qualcosa di importante, di un lavoro di squadra, come ti posso spiegare, è difficile di spiegare con parole, però sì, è arrivato qualcosa nello stadio che ci ha dato la possibilità di vincere quella partita che sembrava persa, perché ricevere un gol all'80esimo e sapendo che il Madrid allo stesso tempo stava vincendo e che mancava una giornata per finire il campionato. E abbiamo avuto la forza di ribaltare la partita, vincere quella partita e poi andare a giocare l'ultima, già sapendo che dovevamo fare l'ultimo sforzo per vincere il campionato.
Durante l'esperienza in Spagna hai avuto anche un momento molto, molto difficile, la perdita di tua mamma, di tua madre. Come hai approcciato, perché comunque volevi smettere di giocare, cosa ha significato per te quel momento come persona, come ragazzo?
E difficilissimo perché perdere la tua mamma a 25 anni non è facile. Io sono andato via a 16 anni dall'Uruguay e io mia mamma la vedevo due volte o tre all'anno, perché comunque siamo sempre attaccati alla nostra maglia, abbiamo dei nostri impegni, quindi non hai a volte la possibilità di vedere i tuoi. Però sì, sempre dico una cosa, che quando le cose vanno bene è molto facile avere voglia di continuare a migliorare. Però quando ti succedono queste cose, soprattutto quando perdi tua mamma, è difficilissimo. E ho avuto la forza di continuare. È vero che nei giorni successivi, quando è successo quello di mia mamma, non volevo più tornare in Europa, perché volevo stare vicino a mio padre, perché per lui è stato molto molto duro, perché dopo 40 anni perdere la sua compagna è difficilissimo. Però è vero che c'è una famiglia molto molto unita che mi hanno detto: qua non c'hai niente, è vero che c'hai il sostegno dei tuoi, c'hai tutto, c'hai la tua città, sicuramente sarai felice lì, perché sono molto felice quando vado lì, però la mia testa deve essere là, a continuare a fare bene nell'Atletico, come quello che è successo. E sì, sono tornato con uno dei miei fratelli che mi ha aiutato ad alzarmi a volte dal letto, perché non è facile, però sì, ogni volta che vado al letto, cioè, ho lacrime sempre negli occhi e a volte non ho forza di alzarmi del letto, perché mia mamma era tutto, tutto per me, anche per i miei fratelli, per mio padre. Però cerco di andare avanti per me, per loro e soprattutto per lei, perché lei era felice quando mi vedeva dentro del campo.
Hai un ricordo legato al calcio che insieme a lei? Che
sì, il mondiale insieme a mio padre, il mondiale vedere loro allo stadio è stato il sogno più grande che io ho potuto fare. Vedere loro, vedermi esordire con la nazionale in un mondiale, quella immagine ce l'ho sempre qua.
E invece a Londra era la prima volta che andavi in una grande squadra. Qual è il momento in cui ti sei reso conto di essere famoso? Cioè in cui eri fuori magari e ti hanno fermato?
Sì, a Londra era pazzesco, perché l'Arsenal è una squadra molto molto popolare, perché ogni volta che mi ricordo, quando andavo con la nazionale in Cina, che siamo andati tante volte, e vedere i tifosi dell'Arsenal fuori dall'albergo a chiedermi degli autografi, una foto, lì mi rendeva conto di dove era, sai, della squadra. Che era grande a livello di mondiale, non solo in Inghilterra. E poi è vero che c'è stato un momento in cui secondo me mi ha cambiato la vita, che è quando ho finito il mondiale, perché io arrivo in Uruguay, che magari tante persone non mi conoscevano, perché io non avevo esordito in prima squadra e non avevo fatto manco le qualificazioni per il mondiale. Sono arrivato due mesi prima del mondiale e tante persone in Uruguay mi hanno conosciuto al mondiale, soprattutto in una partita in particolare contro il Portogallo, quando abbiamo fatto un grande lavoro in quella partita, che abbiamo buttato fuori il Portogallo agli ottavi di finale. E lì credo che ha uscito la immagine di Lucas Torreira, soprattutto in Uruguay.
Per concludere, c'è qua Nico, chi è più forte alla play?
Alla play? Chi è più forte alla play? Non sai che non giochiamo tanto.
Da voi due?
Io secondo me dobbiamo vedere chi è più bravo a preparare il mate.
Ah, ok. Chi non è più so, bravo?
Cosa dici te?
Grazie mille.
Grazie a voi ragazzi.